fare questo dibattito. Professor Reale.
Allora io presenterò una linea di interpretazione che è poco conosciuta e parto addirittura da Martin Heidegger, il quale scrive, dunque innanzitutto di Heidegger è bene che dica che da molti erroneamente è considerato un ateo e Jean-Paul Sartre lo metteva addirittura al capo, come capo della corrente ateistica. E invece sentite cosa dice Heidegger: soltanto un uomo che ha esperienza religiosa può comprendere la vita religiosa, poiché altrimenti non disporrebbe di alcun dato genuino. E aggiunge anche un particolare molto bello, rivolto a chi si occupa di religione non avendo questa esperienza: giù le mani, Hände weg, per colui che non si sente nel giusto terreno. È una presa di posizione che ha scandalizzato molti che lo ritengono ateo, ma nella seconda intervista che ho fatto a Hans-Georg Gadamer, che è il suo più famoso allievo, e gli ho posto questo problema e mi ha detto che per tutta la sua vita Heidegger ha cercato Dio, il suo Dio, che non è quello cristiano. E gli ho domandato: e poi secondo lei l'ha trovato? Della prima parte era categorico, tutta la vita l'ha cercato. Nel secondo ha un po' attenuato e dice: forse sì, forse sì. Ma questa è la posizione che di solito non viene capita, non viene accolta. Allora, chi non ha l'esperienza religiosa, quando parla di Dio, non sa di che cosa parla. Ma vorrei tornare a una posizione di Agostino, che per primo ha detto la cosa molto bene e che per i filosofi è determinante. Dio è gran lunga al di sopra di noi e noi di gran lunga al di sotto di loro. Che cosa dunque dovremmo dire, fratelli di Dio, se infatti ciò che vuoi dire tu credi di averlo capito non è Dio? Se non l'hai capito, allora è Dio. Allora, se dunque lo hai compreso, Dio non è così come l'hai compreso. Se invece è così, non lo hai compreso. Guarda che stupendo questo. La posizione di Agostino, che è quella che io condivido, è questa: tu puoi parlare di Dio solo se parti avendo una fede, credo ut intellegam, e poi la approfondisci, intellego ut credam. È un circolo ermeneutico stupendo. E che commenta lui così, vero? Se tu vuoi arrivare a capire Dio prima di avere la fede, non capirai Dio e non avrai la fede. Questa era la sua posizione. E la frase che riassume il suo pensiero è potente, questa: Dio può essere desiderato, può essere bramato, può essere sospirato, non può essere pensato in modo conveniente né spiegato. E badate che la posizione di molti filosofi invece purtroppo è quella di credere di averlo pensato in modo conveniente, di averlo spiegato. Ma la risposta ce la dà, ed è molto bella, il grande Paraison, il quale ha sostenuto una tesi che non circola molto, ma che a mio modo di vedere tocca il problema. Concepire Dio in termini concettuali significa definire in base a categorie elaborate dalla mente umana e attribuirgli proprietà che direttamente o indirettamente ineriscono all'uomo, sia pure estremamente raffinate e astratte. Concepire Dio in questo modo cosa vuol dire? Vuol dire concepirlo a misura d'uomo, che conferisce tale concezione alla divinità un carattere sostanzialmente, attenti, anche se larvatamente, antropomorfico. Ma poi il passo più forte è il seguente. Allora, dice, la fonte da cui l'uomo può trarre un'idea di ragione e razionalità o persona, personalità, è la stessa esperienza interna. In generale, i concetti filosofici sono pensati dalla mente umana ex analogia o hominis. Ne consegue che definire filosoficamente Dio come ragione, persone, attribuirgli concettualmente la razionalità, la personalità in generale, designarlo con un concetto filosofico o pensarle con categorie filosofiche, è in realtà, attenti, molto più antropomorfico che non farsi di Dio una rappresentazione chiaramente simbolica, allusiva, magari anche in forma vistosamente umana, già che i concetti e le categorie, pur mostrandosi come rigorosamente razionali e completamente disumanizzati, non riescono a dissimulare interamente, come vorrebbero, la loro origine analogica, e in ogni caso finiscono con chiudere l'inoggettivabile in un sistema di categorie oggettivistiche e oggettivanti. L'antropomorfismo concettuale risulta quindi tanto più antropomorfico dell'antropomorfismo simbolico, perché questo dice di essere simbolico e l'altro invece in modo inconfessato nasconde la cosa. Allora, facciamo un esempio, sempre un'argomentazione diciamo malvagia. Uno può dirmi: ma Aristotele non ha detto su Dio una cosa stupenda? Forse la pagina su Dio più sublime che il pensiero greco ha scritto nell'XII della Metafisica. Ma attenti bene, se analizzate quel passo in cui dice che Dio è pensiero, pensiero di se medesimo, del perfetto, che vive in modo felice in questa autocontemplazione, come noi talvolta soltanto facciamo, ebbene, se lo esaminate in controluce molto bene, vi accorgerete che in realtà quel Dio è la divinizzazione, la sublimazione di quella posizione del filosofo che era quella di Aristotele. E vi dico un particolare che mi ha molto colpito. Ad un certo punto il rettore Lazzati mi ha chiamato e mi ha detto: professore, devo andare a fare un esame nella galera, perché l'individuo ha commesso cose tali per cui non gli danno il permesso di venire a fare l'esame, neanche accompagnato dai carabinieri. E la prego di accettare. Vabbè, ho accettato, sono andato a fare l'esame. Il San Vittore era molto preparato perché stava, diciamo, convertendosi, e il tema era il XII della Metafisica. E alla fine mi ha chiesto la parola, mi ha detto: posso parlarle? Dico: certo. E io non sono affatto d'accordo con questo Dio, perché cosa c'è scritto di questo Dio poco avanti da questa descrizione stupenda? Che appunto perché è perfetto non si può occupare se non di sé come perfetto, e delle cose inferiori non si occupa, a meno che mai dei malvagi. Dice: se Dio fosse questo, io sarei per sempre perduto. E io ho detto: ma io non sono affatto d'accordo con Aristotele, è storia della filosofia, spieghiamo chi è il pensiero di Aristotele. E mi ha chiesto: ma allora lei che cosa pensa di Dio? La penso come la pensa esattamente Pascal e Kierkegaard. Ecco, ma tocchiamo adesso due filosofi che hanno quell'esperienza religiosa di cui parla Martin Heidegger. Ecco, sentite questo. E questa frase a quel ragazzo che mi ha commosso: Cristo non trovò mai un uomo tanto misero che gli impedisse di entrare in lui con gioia, mai un uomo tanto insignificante da non voler collocare la sua dimora nel suo cuore, e così neanche mai, ecco, ha rinnegato la sua autorità. Allora, non esiste un uomo tanto insignificante che Dio dica, ecco. È rimasto colpitissimo quel ragazzo, e poi ho detto: senta, lo stesso Pascal parla di Dio in maniera del tutto diversa da quella aristotelica, cioè in questo rapporto. E allora, ecco quello, ci troviamo di fronte allora a due tipi di filosofi, quelli che hanno una fede, e quindi parlano di Dio con la fede in quel circolo ermeneutico di cui vi ho detto Agostino essere, e troviamo invece quegli altri che spogliano Dio di tutto quello che invece ti dà la fede e lo rinchiudono in sistemi concettuali E mi ha molto colpito uno dei più grandi pensatori vissuti, Hegel, il quale ha una obiezione. Dunque, ricordo che in Germania c'è il seminar per, diciamo, gli addetti alla filosofia e c'è la lezione pubblica, c'era, non è più adesso così come un tempo, alla lezione pubblica andavano tutti a sentirlo. E Hegel è bravissimo come comunicatore e infatti le sue Vorlesung, le sue lezioni scritte dagli allievi sono di gran lunga le pagine più belle sue. Bene, una volta in una discussione una donna alza la mano e dice: ma lei dice il contrario di quel che dice il Vangelo. E lui ha risposto esattamente questo: guardi che il Vangelo dice quello che dico io, solo che il Vangelo lo dice male e per rappresentazione, io lo dico per concetto, in maniera concettuale. E del resto la sua posizione era esattamente questa: la religione è indispensabile ma è superata e inverata dalla filosofia e precisamente dalla sua filosofia. Questa era la sua posizione. Dice addirittura nelle prime pagine dell'introduzione alla fenomenologia che lui, Hegel, aveva un compito ormai determinante: farla finita con la filosofia e presentare la sofia. Ecco, e cioè la scienza e non la filosofia. Ecco, e qui il grande Platone che l'ha detto: dire che colui che cerca la verità è sophos è sbagliato, sophos è Dio. Chi cerca, cioè il filosofo, ecco, è lui che ha canonizzato questa parola, è l'amante, l'amico del sapere, il ricercatore. La mia posizione è esattamente questa, cioè io credo che l'uomo è homo viator e che la sua filosofia sia la filosofia di uno in viaggio verso la verità. Non credo che, ecco, Severino magari mi confuterà, che uno possa dire io sono sicuro di avere la verità in assoluto. E cioè questa è appunto la posizione di Hegel, che dice che la filosofia che lui presentava era l'autoconoscersi di Dio. Ecco, esattamente. Allora, dicevo, la posizione che mi ha molto colpito è esattamente quella di Kierkegaard, che era un avversario terribile di Hegel. Dice addirittura che quello che è considerato da molti il suo capolavoro, La logica, è una beffa. Dice: se avesse detto che stava scherzando, sarebbe un capolavoro assoluto, La logica. E invece l'avendo presentato in quel modo e diventa una specie di beffa. Dice così, vero, Kierkegaard? Ma allora, dicevamo, vogliamo leggere la cosa più sconcertante. Allora, l'abbiamo letto che non c'è una cosa piccola che Dio disprezzi, anzi, noi lo sappiamo, c'è un rovesciamento, un capovolgimento del meraviglioso concetto di Eros che Platone ha presentato. E io ho dedicato parecchi anni della mia vita a fare i due capolavori sull'Eros, quindi li conosco magnificamente e li adoro, però mi ha proprio fatto capire il suo contrario. Allora, cosa dice Platone? Che l'Eros è acquisitivo. È una forza di prendere e possedere che cosa? Ciò di cui tu sei mancante, a livelli sempre crescenti, e che l'amore è tanto più forte, più grande, quanto più grande è l'oggetto che tu ami. Questa è la posizione di Platone, descritta in una maniera sublime, semplicemente. La ragione umana non ha mai raggiunto livelli superiori. Bene, il cristianesimo capovolge completamente. Capovolge completamente, quindi qui il problema è: se hai la fede, capisci, se no, la fede dice il contrario, dice che l'amore è più grande in maniera inversamente proporzionale all'oggetto che ami. Quanto più piccolo è l'oggetto, quanto più forte è l'amore. Allora, vi leggo come Kierkegaard ha capito perfettamente questo, che alcuni naturalmente respingono, e dice: il sillogismo è questo. L'amore, cioè il vero amore, non l'amore proprio di chi ama soltanto quello che è egregio, eccellente, e quindi in fondo ha solo se stesso. In rapporto inverso alla grandezza dell'oggetto amato. Se quindi io sono una nullità, se la mia miseria, mi sento nella mia miseria il più miserabile di tutti i miserabili, bene, allora è certo che Dio mi ama. Guarda che fortissimo. E aggiunge, Cristo dice: neppure un passero cade a terra senza la volontà del Padre. io faccio un'offerta più umile ancora davanti a Dio, io sono meno ancora di un passero, ma allora sono certo che Dio mi ama. E poi dice addirittura un altro particolare, all'epoca sua il personaggio più grandioso era lo zar di Russia, e qui dice dello zar di Russia, ma Dio può anche disinteressarsi perché è così grande, ma non di un passero. Ecco, l'amore si rapporta inversamente proporzionale alla grandezza e all'eccellenza dell'oggetto. Ecco, allora mi ricordo che spiegando questo a dei giovani, un giovane che si è dimostrato molto intelligente e sveglio mi ha detto: professore, lei mi commuove, però non posso credere che sia vero questo, a meno che lei non mi dia un esempio, uno solo oggi, che è capace di amare così, in questo modo. Beh, io non ho avuto dubbi, dico: Maria Teresa di Calcutta. Esattamente che cosa ha fatto Maria Teresa di Calcutta? 3 minuti ancora? Sì, tre minuti. Allora dice esattamente questo, che ha dedicato la sua vita a raccogliere le persone, diciamo, alla fine, che erano i più poveri dei poveri. Addirittura pensate che raccoglieva dalle fogne delle persone buttate lì a morire, cose di questo genere. Ma direi va leggermente al di là dello stesso Kierkegaard, perché la domanda a Kierkegaard è questa: ma perché Dio ama di più chi è piccolo? C'è una spiegazione? Bene, sentite il grande personaggio di cui stiamo parlando dice sì. Sai perché? Perché nel piccolo, in quel misero, un proseguimento della passione di Cristo. C'è Cristo stesso. E in una sua poesia, guardate, se la trovo ve la leggo perché è veramente stupenda, addirittura capovolge esattamente il modo di pensare che, torno a dire, è difficile che uno riesca a capire se non entra. Ecco, sentite, Cristo chi è? Dice Cristo è l'uomo che trovi per strada che non ha da mangiare. Cristo addirittura arriva a dire è la prostituta che devi cercare di salvare. Cristo è tutti questi, il più poveri dei poveri, e io, ecco, dedico a questi poveri tutto perché in essi vedo Cristo e la prosecuzione della sua passione. Bene, allora qui torniamo allora e concludo. Queste categorie non entrano in schemi concettuali, metafisici, astratti che lasciano da parte la fede, e qui Heidegger è insuperabile. O hai un minimo di esperienza religiosa oppure non hai il contenuto. E io dico anche in generale così, quando io parlo ad un cieco di colori, il cieco mi può capire, perché gli manca l'oggetto. Quando parlo di musica ad un sordo, non può capirmi, perché gli manca l'oggetto, la cosa. E allora direi che molti grandi filosofi anche, per esempio le pagine di Spinoza, che sono sublimi in certo senso, ma sono una chiusura antropomorfica in senso elevatissimo di cui parla Paraison. Ecco, ho finito il quarto d'ora, andrei avanti molto, ma può bastare.
20 minuti. Grazie professor Reale, e io adesso lascerei la parola al professor Severino.